giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Questa volta cambiamo un po', non andiamo a parlare di chissà che cosa, di argomenti specifici, di certe meccaniche o quant'altro, ma facciamo una puntata un po' diversa dal solito. Come al solito, con me, anche se un po' debilitato, perché evidentemente deve aver corso troppo con i suoi cavalli, come sempre a fianco a me, Luca Ciglione.
Sto bene? Un saluto a tutti. Sto molto bene.
Ma ti trovi mica da vecchiacci? Perché
sono alla clinica. Qua alla clinica.
Bravo. Con noi però non siamo da soli, perché c'è una nuova presenza, nel senso che chi segue il blog già lo avrà letto, visto che cura determinate rubriche, tra cui due per tutti. Giochiamo, la nuova anche rubrica Giochiamo in Italiano, in cui segnala le nuove uscite che stanno uscendo, ma soprattutto ieri sul nostro tavolo, che sì, è una raccolta delle esperienze, delle partite della settimana di un po' tutta la redazione, ma è lui quello che lo mette tutto assieme e poi lo pubblica. Quindi, mi raccomando, fate un bel applauso per Figlio di Griffin.
Buona puntata a tutti. Ai giocatori belli e ai giocatori brutti.
Ciao Antonio.
Ciao, ciao. Ciao Luca, ciao Matte.
Grazie. Prima di tutto, da dove viene il nome, il tuo nick?
Allora, Figlio di Griffin l'ho coniato quando mi sono iscritto su YouTube ed ero andato in fissa con i Griffin, appunto, la serie di Matt Groening. E da lì ho giocato poi, giustamente, con una mia vena abbastanza dissacrante, con un gioco di parole abbastanza volgare, quindi è venuto fuori Figlio di Griffin.
Ok, e poi te lo sei tenuto.
Assolutamente, assolutamente.
Va bene, va bene. Allora, perché sei intervenuto, a parte le asfissianti richieste da parte nostra di presenziare, di fare un salto a fare due chiacchiere assieme?
Perché è un progetto che mi piace, è una cosa che sta crescendo e volevo esserci per dare il mio piccolo contributo, e perché il tema di stasera mi è abbastanza caro, perché cioè,
praticamente vuoi vivere della nostra luce riflessa.
Cioè, assolutamente.
Vuoi sfruttare il nostro successo.
Io amo splendere di luce riflessa.
Vuoi rubare i nostri follower, i nostri amici dei...
No, voglio solo farli crescere.
Bravo.
Vabbè, non mi fido.
Direi che Luca a questo punto si sta riferendo a tutti voi che ci state ascoltando e che fate parte del gruppo Telegram. Perché ricordiamo che anche Giochi sul nostro podcast ha il suo gruppo Telegram con cui potete interagire con noi, potete mandarci i vocali, potete mandarci addirittura anche suggerirci gli sponsor. Cioè, dove altro mai trovate un podcast così?
Dove potreste cantare?
Sì, quello ci arriviamo. Però, anzi, ecco, bravo. Avete preferenze sulla canzone? Nel senso che deve essere qualcosa di originale, una cover, qualsiasi cosa. Scrivetelo.
Vabbè, direi un minimo a tema, magari.
Adesso ci lavoriamo sopra e poi la prepariamo per bene.
Comunque, a proposito di sponsor, eccetera, io lancerei subito lo sponsor di questa sera, che è stato appunto uno sponsor che ci ha procurato un nostro ascoltatore del gruppo Telegram, e che è anche un po' una pubblicità progresso, quindi diciamo siamo anche un po' al servizio della comunità questa sera. Quindi andiamo subito con lo sponsor.
La paralisi d'analisi non si vede, ma sta crescendo. perché si trasmette non solo allo stesso tavolo, ma anche scambiando i partner di gioco. La paralisi d'analisi si trasmette facendo partite con persone già infette. Ecco perché più giocatori si cambiano, più rischio si corre. Paralisi d'analisi. Se la conosci, la eviti.
Ecco, bisogna dire che la paralisi di analisi è una brutta, brutta bestia, quindi state attenti, cercate di evitarla e di stare alla larga, usate la mascherina e mi raccomando, non contagiatevi. Questa è una pubblicità importante, io ci tengo, anche perché mia moglie è affetta da paralisi di analisi ed è veramente una brutta cosa quando giochiamo. Ieri ci abbiamo messo 3 ore a fare una partita di Jaipur, quindi no. Sì, 3 ore ci abbiamo messo, quindi mi raccomando, evitatela a tutti i costi.
Va bene, quindi invece vediamo a noi, a quello che è l'argomento, a quello che è l'argomento di questa puntata, ovvero svalichiamo un po' dalle solite cose che abbiamo legate a meccanico, qualcosa di un pochino più in particolare. Stavolta ci addentriamo in un territorio che ogni tanto viene toccato dai giochi da tavolo, che è il cinema, con tutte le sue influenze. Ovvero, a volte dei film diventano giochi da tavolo, altre volte dei giochi da tavolo diventano dei film. È un po' più difficile questa seconda opzione, però a volte succede. Quindi andiamo ad approfondire un pochino, perché comunque se uno ci pensa giusto un attimo, di titoli di licenza comunque famosa ne sono un sacco. Il primo che può venire in mente è Star Wars, che ha tipo sommerso un po' questo mondo del gioco da tavolo in mille forme. Mi viene in mente Assalto Imperiale, mi viene in mente Rebellion, Orlo Esterno, c'era anche il gioco di carte, Destiny, quello con i dadi, cioè, praticamente in qualsiasi forma, addirittura c'era anche Doble Star Wars e credo anche Timeline Star Wars, quindi
Carcassone.
Bravo, anche giusto, anche Carcassone Star Wars. Quindi questo è sicuramente il brand che è vero, va tantissimo e ok, ma ha veramente trovato un campo fertile nel nostro settore.
A proposito di brand, vorrei farmi tanti amici dicendo che a me Star Wars non piace come saga.
Bene, parti subito benissimo.
Sì.
Vabbè, ma
cioè, non mi ha appassionato, non mi ha preso.
Ok.
Molto meglio Guardiani della Galassia.
Ah, pensavo stessi già dicendo molto meglio Star Trek.
No. Solitamente... Là parliamo di serie, quindi non...
No, beh, c'erano anche i film.
Sì, però là nasce come serie, per questo non...
Sì.
Puntiglioso su questo aspetto, eh.
Sì. ci tiene.
E ho avuto Fabio come tutor.
Aia.
Fabio ha scritto con F/A/B, punto esclamativo, O.
Sì, che è più facile quasi scriverlo che dirlo.
E spero di non aver sbagliato slash e backslash nell'ordine.
Ok.
Verrò ripreso sicuramente.
Ma certo, sicuramente. Ma quindi comunque, tralasciando appunto il mondo Star Wars, anzi l'universo Star Wars che ha veramente contagiato la qualsiasi, ci sono anche altri titoli. E appunto assieme anche ad Antonio Luca non ha contribuito per niente a questa puntata, bisogna dirlo, perché le cose bisogna ma più che altro perché non credo sia esattamente grande appassionato, mi sembra più appassionato quasi di serie TV che di
esatto.
Anche però un film lo ha citato legato a un gioco. Non ricordo quale gioco, però l'ho citato.
Vabbè, sì, iniziamo a dirne qualcuno, sennò qua addormentiamo la puntata.
Sì. Ci sono veramente tanti film, ad esempio...
Jumanji.
Sì, Jumanji è è quasi un po' un film emblema da questo punto di vista, sì. Perché è un film su un gioco da tavolo.
Che non esisteva, no, che poi esatto. È stato fatto.
Beh, vabbè, poi dopo il marketing, le esigenze di merchandising sono primarie. Però anche quello è abbastanza emblematico, perché comunque vedi in un film loro che giocano a un gioco da tavolo vengono catapultati dentro e poi non riescono praticamente più a uscirci. È la storia un po' di tutti noi, sì, in realtà. Vai.
Ma a voi vi piace Jumanji? Perché devo dire che da me in ufficio ne hanno comprato per Natale un casino di copie. Cioè, in questo caso, penso che io, nel senso, lo sconsigliavo, perché secondo me c'è decisamente di meglio, però la forza del marchio, comunque, diciamo, comunque noi che siamo nati magari negli anni 80, quindi abbiamo vissuto proprio i film degli anni 90, siamo super impallati, e i miei colleghi così ne hanno fatto incetta.
Beh,
io non ne ho sentito parlare bene a livello di giocabilità, di gameplay. C'ho un collega che l'ha comprato e che, insomma, ha goduto solo dell'effetto nostalgia all'apertura e alla lettura del regolamento. Poi dopo mi è rimasto un po' deluso. Però non l'ho provato, quindi non posso dire la mia.
Sì, sì, ma credo che sia assolutamente condivisibile questo punto di vista. Addirittura avevano fatto uscire anche due edizioni del gioco, sì, quello sì, in cartone, ma soprattutto quella con la scatola in legno, che era fighissima. Sì. Credo quindi che tutti si siano catapultati su quella in legno, perché era molto più bella. E, quindi sì, ma addirittura poi, Luca, chiamo in causa te, perché in realtà esiste anche Escape Room Jumanji.
Sì, ecco, Escape Room Jumanji, devo dire che la serie Escape Room a me non è piaciuta, come avete già sentito nelle varie puntate che abbiamo parlato di Escape Room, ma la scatola Jumanji, tra tutte, è quella forse, al netto di alcuni errori di traduzione, fatta meglio, nel senso che è fatta per neofiti, quindi comunque ha una difficoltà più facile, cioè una difficoltà ben calibrata e secondo me più piacevole da giocare, senza troppi blocchi forzati, eccetera. Quindi se volete prendere Escape Room a tutti i costi, sì, vi consiglio Jumanji. Guardate prima gli errori di traduzione sul sito, però, e andate lisci.
Poi però ci sono anche altri, adesso tralasciando questo, un altro film abbastanza importante sempre per la, più o meno per quella generazione, è sicuramente anche Ritorno al Futuro.
Assolutamente.
E infatti non ne hanno fatto uno di film, ma neanche di giochi da tavolo, perché non ne hanno fatto neanche due, ma ne hanno fatti tre, almeno che sono arrivati recentemente, perché quello della Funko. C'è quello della Ravensburger, Dice Through Time,
sì.
E poi c'era quello di un gioco di carte che era uscito forse prima di tutti, credo verso 2016-2017.
Sì, che è quello che non aveva avuto moltissimo successo.
O
comunque non aveva reso giustizia alla fama
film.
Del film.
Esatto. E quindi anche quello, cioè, ti va a dimostrare che effettivamente ci sono certi titoli, certi brand che effettivamente per un motivo o per un altro è garanzia quasi di successo, nel senso che ormai sono titoli entrati nell'immaginario collettivo in primis, ma soprattutto anche nel cuore dei nerd che adesso hanno 30-40 anni.
Io Dice Through Time l'ho provato, ho fatto anche delle prime impressioni e devo dire che mi è piaciuto perché è un gioco semplice, anche qui se vogliamo per neofiti, però c'ha quei due twist che per gli amanti della trilogia fanno la differenza.
Sì, ma come si gioca?
Allora, alla fine è una sorta di puzzle game. Devi ricollocare gli oggetti nelle linee temporali giuste, per farlo utilizzi i dadi, e le due cose che mi hanno fatto sorridere, mi sono piaciute, legate al film, che alcuni dadi tu li puoi lasciare nel passato per farli trovare magari ai giocatori nei temporali del futuro, un po' come la DeLorean che veniva seppellita nel Selvaggio West e poi ripresa da Marty successivamente. Poi, se si incontrano due DeLorean, perché poi ognuno ha una DeLorean, un colore, una linea temporale, nella stessa casella e quindi nello stesso luogo dello stesso anno, si accelera il fine partita. Un po' come quello che diceva Doc a Marty, di non incontrare mai il suo se stesso nella linea temporale del passato o del futuro.
Certo.
E, ripeto, un gioco molto semplice. Il regolamento credo che fosse 6-7 pagine, ed è godibile, è un family assolutamente per chi si voglia approcciare ai giochi da tavolo.
Ed è un cooperativo?
Sì.
Ok. E quindi questo, poi vabbè, ci sono sempre un po' anche altri brand, sempre stesso periodo, stessa cosa, che effettivamente...
Ah, tra l'altro, a proposito di DeLorean, eccetera, visto che il mio gioco preferito, oltre Totopoli, è Colt Express...
Hai un altro gioco preferito?
C'è stata un'espansione, diciamo, a Lucca,
vero.
Che dava la DeLorean, e quindi sempre
da posizionare davanti al treno.
E anche in Colt Super Express, che è uscito adesso di MS Edizioni, c'è una mini espansione che è di nuovo con la DeLorean.
Beh, ma quello riprende proprio pari la scena del terzo.
Figata.
E beh, sempre anni 80, eccetera, c'è anche Ghostbuster, che oltre ad avere i film, in realtà ha avuto anche da poco una trasposizione sia per videogioco, poi anche come gioco da tavolo. E la stessa cosa un po' la si sta vedendo in diversi titoli, tutto quelli anche basati su proprietà che in realtà nascono come serie di videogiochi. Mi viene in mente Tomb Raider, mi viene in mente Resident Evil, mi viene in mente... Cioè, ce ne sono veramente a pacchi ormai che stanno uscendo, cercando appunto di far leva su una passione, diciamo, che non è della stessa cosa, ma quasi, perché comunque sì. Per cui appunto ce ne sono veramente tanti. E...
Anche Hocus Pocus è stato trasposto come gioco.
Quello io non lo conosco, conosco il film, ma non conosco il gioco.
Ma è recente, un gioco di carte, e penso che l'abbiano fatto anche perché sta per uscire Hocus Pocus 2, il sequel. Quindi è tutto un effetto... nostalgia, marketing.
Comunque, ecco, secondo me il discorso è un po' più ampio, perché noi stiamo parlando di giochi tratti da film, solo film, assolutamente non serie TV, Antonio, non ti arrabbiare, però
no.
Voglio dire, il discorso del brand va un po' oltre il fatto che sia un film, un videogioco, cioè penso alle mille tematizzazioni di Monopoly o di qualsiasi altro gioco. Super Mario Level Up, cioè
sì,
quelli sono giochi, cioè il brand tira, cioè fa comunque, secondo me, vendere anche giochi magari che non sono eccelsi, ma con quello hanno
sì, hai una spinta in più,
grandissimo appeal, sì, vanno ma poi, cioè, se pensiamo di nuovo ai film, cioè se parliamo di Villainous, che a te piace tanto, Antonio,
sì.
Quello è un gioco che ha sfondato completamente il target, nel senso che comunque i miei colleghi che non avevano nessun gioco, non giocavano, boom, si sono presentati con Villainous, ci spieghi le regole, non le capiamo, me l'hanno regalato. Cioè, in quanti, cioè, quanta gente che non aveva nessun gioco c'ha Villainous, che non è neanche così semplice.
No, assolutamente. Però sai cosa mi piace molto? È che lì vivi molto l'effetto nostalgia, nel senso che interpretare il cattivo e gestire la sua modalità di vittoria, quindi ricreando le ambientazioni del film, le scene più famose, le immagini licenziate, quindi cioè tu vivi proprio l'effetto nostalgia. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, al di là del gameplay che può essere più o meno digerito da chi non ama la simmetria, da chi non ama lo sbilanciamento, però a me è piaciuto molto per quello, al di là dell'impianto di gioco, ecco.
Beh, secondo me Prospero Hall, che è appunto l'autore, sono stati molto, molto, molto furbi, perché in realtà hanno inserito diversi cattivi, ognuno con un proprio, diciamo, livello di difficoltà, perché è ovvio che il target, se non ricordo male, sulla scatola, non ricordo, ma credo sia 10, da 10 o 12 anni in su. Se però tu dai a un bambino di 12 anni Principe Giovanni, per dirne uno, è sicuramente più semplice da capire qual è l'obiettivo e come realizzarlo, piuttosto che uno come invece, che ne so, Malefica o
Jafar
o Ursula, limitandomi anche solo a quelli del gioco base. Perché comunque non sono per nulla immediati e scontati. Quindi, no, da quel punto di vista sono stati molto intelligenti, molto furbi, e addirittura poi lo stanno mantenendo anche con le espansioni. Con le espansioni mettono uno più semplice, uno medio e uno più difficile, in modo da cercare di accontentare un po' tutti i gusti di chi cerca un gioco un pochino più semplice, chi invece vuole una sfida un po' più tosta, e chi invece sta nella via di mezzo.
Ma poi gusti anche stilistici. Per esempio, a me è piaciuto tantissimo visivamente il Gamba di Legno, quello del film bianco e nero.
Sì,
Carinissimo.
Pietro. Quello uscirà con la prossima, con la terza espansione, che poi anche lì in realtà te la vendono anche come gioco a sé. Perché puoi giocare due o tre giocatori con le scatole più piccole, o invece con la grande puoi giocare da 2 a 6. E anche lì sono stati, diciamo furbi, per non dire altro, perché comunque diciamo anche che se lo fanno pagare. È vero che si paga quello che dicevamo
Assolutamente.
prima, il brand, ovvero con la scritta Disney che ti permette di avere certi personaggi. Però, insomma, evidentemente il mercato sta dando ragione a loro.
Assolutamente. Hanno messo in vendita anche il calderone con le monete, non ricordo cosa fossero,
Ah, sì? Ah,
che sì, che si può comprare a parte. Quindi
quello mi
proprio per
manca.
utilizzarlo con diciamo, le uscite standalone, le vogliamo chiamare così, le
Sì.
espansioni.
Beh, poi altri esempi ce ne sono comunque anche, però basato non solo sul film, perché a volte anche un film stesso non è che può essere basato così originale al 100%, racconta una storia mai raccontata prima. Ci sono, e sono anche parecchi, i film che sono basati su altro, quindi su libri, su storie vere, su fumetti, e questi a volte anche questi hanno una riproposizione sul nostro tavolo, del tipo, il primo che mi viene in mente, Dune, ma potrebbe essere tranquillamente anche Il Signore degli Anelli, come anche veramente molti altri. Me ne viene in mente anche Il Padrino. Il Padrino è in realtà un libro da cui poi hanno tratto la trilogia cinematografica, ma in realtà hanno tratto anche il gioco da tavolo. E anche questi in realtà sono un altro esempio di, chiamiamo, sfruttamento del brand, perché alla fin fine direi che si cade sempre lì, no?
Assolutamente. Quello più forte secondo me al momento è che poi non abbiamo nemmeno parlato prima nella chiacchierata è quello di Harry Potter,
Ah, vabbè, Harry
che sta
Potter.
uscendo con una marea di giochi declinati a due, a più giocatori.
Sì,
E
Sì, ma io Harry Potter ancora mi chiedo come a distanza di anni come riesce tuttora ad avere questa costante diciamo massa di seguaci perché e continuano, cioè io vedo anche i bambini piccoli che stanno crescendo comunque con Harry Potter. Questo forse anche merito della ritrasmissione sulle varie televisioni, forse anche merito di certi genitori che leggono i libri di Harry Potter ai bambini.
Eccomi, sono io.
Anch'io, ci sono anch'io. Però vedo che veramente sono tanti. Sono tanti e adesso credo... Io sono rimasto a due giochi di Harry Potter, di quelli diciamo un po' più da grandi, che è Hogwarts Battle e l'altro qual è? Un anno a Hogwarts? Possibile?
Sì, sì.
Dovrebbe uscirne un altro che cioè, è stato fatto almeno in inglese e che dovrebbe essere un bel German. Che è House Competition.
Sulle case no, ora quello sul 15 mi sembra che c'era anche un
gioco sul... questo che dico io è House Competition che è uscito in inglese l'anno scorso ma ancora non si sa niente della traduzione, okay. Penso che lo porteranno ed è particolare perché è proprio un German un German puro e praticamente tu poi i punti che fai li metti fisicamente, sono delle gemme che metti nelle clessidre delle case, quindi diciamo il twist è dato da questo, perché poi in realtà anche come grafica e tutto è abbastanza scarno, non sembra neanche di Harry Potter obiettivamente e okay. Tu devi seguire le lezioni, quindi fai i punti durante le lezioni, ci sono le sfide da fare. Però è proprio un German, nel senso piazzi il lavoratore nella varie classi, in libreria, piuttosto che nell'ufficio dei professori, e produci cose. E quindi sì, di questo sarei molto curioso. Degli altri, un anno a Hogwarts non mi è piaciuto particolarmente, l'ho trovato un po' forzato, insomma, così.
Che è quello invece... da due, giusto?
No.
No.
La 2 è Hogwarts Battle, difesa contro le arti oscure, che invece okay. è carino, molto carino quello. Almeno mi è piaciuto.
Sì, e invece un anno a Hogwarts?
Un anno a Hogwarts, no, devi sempre girare per il castello, ma boh, non mi ha dato nessun feeling particolare. Il regolamento prolisso, scritto anche forse un po' male... Non so, sembra quasi un gioco anni 90, non so come dirti, con tante cose da fare, tante regole, non è né immediato né... Non mi ha dato... Avevo un po' di hype, ma un po' deluso.
Ok.
Agli ascoltatori ricordiamo che ci sono i video della nostra Valeria, Meeple on the Road, sul mondo di Harry Potter.
Sì.
E poi, sempre appunto di Harry Potter, quello più famoso probabilmente è Hogwarts Battle. Che è un deck building, giusto?
Sì.
Bene.
Carino.
Quello non l'ho mai provato. Vabbè, poi invece, sempre restando nell'ambito di libri, come già anticipavo prima, c'è... Vabbè, Il Signore degli Anelli, lo dicevamo prima, anche qua in parecchie salse, perché c'è la versione LCG, tutto basato solo sulle carte. C'è La Guerra dell'Anello, che invece è molto più strategico e ricrea la storia praticamente del libro.
Buoni contro cattivi, in pratica.
Esatto. È fondamentalmente un uno contro uno o due contro due. Sì, totalmente asimmetrico. E poi, se non ricordo male, Knizia aveva fatto una serie di giochi sul Signore degli Anelli, Il Signore degli Anelli La Sfida, Il Signore degli Anelli, ne aveva fatti diversi, andando a memoria, ma ormai nei tempi passati, perché ormai è...
Io voglio attirarmi le antipatie di qualcuno, cioè, tanto amo Harry Potter quanto odio Il Signore degli Anelli. Cioè, l'ho letto anche due volte, perché ho detto bene, ma la prima non l'avrò capito, cioè uno dei libri più noiosi da
mi permetto di dissentire timidamente, però
ok, benissimo. Esatto, vi vogliamo in controtendenza. E quindi dicevamo che non solo Il Signore degli Anelli, ma anche un'altra, un altro brand, un altro universo esplorato tra le pagine di ormai una saga di libri, ovvero quello di Dune, che a breve uscirà il film, che era in realtà previsto per l'anno scorso, per Natale, ma causa Covid è stato tutto posticipato. Al momento i titoli legati a questo brand sono due. Uno è Dune, ed è di 40 anni fa, nel senso che è un gioco anni 80, ristampato con una grafica aggiornata, ma non hanno praticamente non hanno fatto alcuna modifica al gameplay, e quindi mi raccomando, capisco chi lo compra perché è attratto da questa ambientazione, ma occhio, perché è un gioco comunque di 40 anni fa con tutti i suoi pregi e difetti, quindi una durata importante, perché quelle 3 ore almeno al tavolo ci si sta. Anche qui forte assimmetria, ogni casata ha delle sue regole particolari, ha un modo di giocare completamente diverso, quindi state all'occhio. E poi è un gioco molto basato sulla diplomazia, mentre previsto adesso fondamentalmente sempre basato su questo universo, ma decisamente più moderno, perché anche fatto dagli autori di Clank, della Renegade, Dune Imperium, che stavolta non è più un gioco classico con tabellone, diplomazia, combattimenti e quant'altro, ma è un deck building. Poi devo anche ammettere che, da amante del genere deck building, già questa cosa mi spinge, mi fa scattare la cosa della curiosità, a maggior ragione legato a un titolo che comunque è stato un po', fa parte della mia formazione quando ero ragazzino, quindi sicuramente quello prima o poi passerà sotto le mie grinfie. Invece voi avete alcuni brand in cui magari appunto avete qualche gioco da tavolo o cose del genere?
Ah, io voglio dirne uno che faccio subito arrabbiare Antonio, perché non è un film.
Allora non dirlo.
Ma è una serie TV.
È una serie TV ed è Game of Thrones, perché ci sono 500 milioni di giochi di Game of Thrones.
Sì.
Tra l'altro tratti prima dai libri alcuni, probabilmente.
Sì.
Quindi...
I primi giochi sì.
Cioè, io per esempio il primo Cavaliere, che è un fillerino molto carino, e
mi piace tantissimo.
È tratto probabilmente dai libri più che dal film.
Allora, sì, ti dico di sì, perché le illustrazioni sono legate alle descrizioni presenti nei libri, non nella serie.
Quindi quello è uno dei tanti, ce ne sono veramente una marea, quindi anche se è leggermente fuori tema. E poi, niente, un'altra cosa da dire, ma prima faccio parlare un po' Antonio, che sennò cosa l'abbiamo invitato a fare.
Bravo, bravo.
Mi sembra giusto. Allora, legato a film che vengono da libro, da fumetti, io citerei Kick-Ass, che è un gioco cooperativo di Chiarvesio, se non ricordo male, collaborazione con altri autori stranieri, che a me è piaciuto parecchio, un po' perché mi sono piaciuti tutti e due i film, sia Kick-Ass che Kick-Ass 2, e poi perché è un gioco che ti cala molto in quel mondo, a partire dal regolamento, che è fatto, è un fumetto in pratica, dove tu leggi la storia del protagonista, che ti spiega poi come entrare all'interno del gioco. C'è la classica battaglia da fare con i super cattivi che arrivano con un sistema simil pandemic, quindi aumentano con l'aumentare dei turni, ti ridadi, ti difendi, combatti, acquisisci armi, e poi la cosa particolare è che c'hai diversi tipi di carte che puoi utilizzare per fare le azioni, e ci sono le carte legate alla tua vita da teenager, quella normale, e le carte legate alla tua vita da supereroe. E poi devi bilanciare tutto questo con dei piccoli tracciati legati ai social, perché poi chi cassa nel film è uno che viene, che comunque viene seguito dai ragazzi, dai social, e quindi devi mantenere un equilibrio fra queste due vite, quella del supereroe e quella dell'adolescente. Poi una curiosità che conosco del film è su Kick-Ass 2, che all'epoca Jim Carrey, dopo averlo girato, prese le distanze, infatti non partecipò nemmeno più alla promozione, perché lo reputò un film troppo violento. Diranno in molti, prima l'ha girato e poi si è pentito? Sì, perché poi c'è stato un episodio di violenza in America e lui dopo quell'episodio ha voluto un attimo prendere le distanze da quel tipo di violenza raccontata nel grande schermo. Tutto qua.
Bene.
Sì. Io ad esempio ho visto anch'io tutti e due i film, ho letto i fumetti, però non ho mai apprezzato, cioè non ho mai provato il gioco da tavolo. Però se mi dici che è valido, poi una chance in qualche modo provo a dargliela.
Sì, è semplice, non aspettarti nulla di che, però se ti è piaciuto il film, i fumetti, ti piacerà anche il gioco.
Ok, durata indicativamente,
Allora, si può giocare da uno a più giocatori, e 40 minuti.
Ah, ok. Pensavo una cosa un po' più lunga.
Però se lo giochi da solo, consiglio di giocarlo con due personaggi, perché in uno praticamente gestisci i cattivi come se fosse, come se, o meglio, c'è il setup che ti dà un tipo di carte che è lo stesso per uno o due giocatori. Però se lo affronti con un giocatore ovviamente hai molte più difficoltà.
Beh, certo.
Perché c'è più spazio da coprire e ci sono più cattivi che arrivano, quindi è meglio almeno in due.
Ok. Poi invece parlando sempre di film basati su altri media, quindi appunto libri, fumetti o storie vere, come non citare banalmente La Furia di Dracula, che è basato su un personaggio direi più famoso, il vampiro più famoso del mondo, e anche Beowulf, che mi dicevi, me lo ricordavi tu fuori onda, Beowulf.
Sì, c'è il gioco del film.
Sì, che poi in realtà è basato su sul libro, su probabilmente sì, l'opera più antica che è arrivata a noi, se non ricordo male.
Però il gioco io ricordo che perché ricordo proprio che era il gioco del film.
Ok, è legato al film di Robert Zemeckis, stesso regista di Ritorno al Futuro, quando era in piena cosa di
Polar Express.
Sì, Madonna, con il suo
cosa computer grafica.
Sì, sì. E poi tra le storie vere, come è capitato prima quando avevamo deciso di parlare di cinema, eccetera, guardavo nella mia collezione di film e dicevo... Ma questo qua c'è anche il gioco, e guardavo è Apollo 13, e infatti non sapevo come metterlo, né se metterlo come film, come storia, cioè, perché poi alla fin fine sono due modi di raccontare fondamentalmente la stessa storia, che è una storia effettivamente vera, anche se sembra quasi assurdo parlarne, specie in questo periodo in cui, vabbè, c'è un po' di... un po' tutti contrari alla scienza e a quant'altro, ma in realtà siamo già arrivati su Marte, ma non lo so. Vabbè, c'è gente che invece dice no. Però Apollo 13 è un altro di quelli che secondo me era una buona trasposizione della storia. Forse non è così coinvolgente, non ti prende, cioè nel senso non è che stai dicendo oddio se sbaglio manovra siamo persi nello spazio e ciao, però è comunque un gioco interessante e se non ricordo male tutto made in Italy. Nessuno da dire niente su Apollo 13.
No, non lo conosco, quindi.
Ok.
A me è piaciuto tantissimo il film.
Beh, il film è bello.
Con un ottimo Tom Hanks.
Esatto, un grande Tom Hanks.
Uno stato sicuro.
Sì. E invece, a questo punto direi che...
A questo punto dobbiamo tirare fuori la bomba.
Bravo,
bomba, perché voi non stiamo parlando di giochi che sono stati presi da serie TV o film, ma non abbiamo ancora parlato di film che sono stati tratti da giochi.
Esatto.
In questo caso partiamo subito col botto perché abbiamo una storia vera che è stata tratta da un gioco, che è la storia del leggendario puro sangue americano Secretariat della sua proprietaria Penny Chenery, tranquilla madre casalinga. È la storia di Un anno da ricordare, un film sportivo drammatico, quindi tratto da questa storia vera che è stata tratta da Totopoli. Incredibile.
Esatto, esatto.
E pensare che avevo partecipato a questo podcast perché ero convinto che non ci fossero associazioni con Totopoli.
E invece...
No, questo film è stato tratto appunto da questa storia vera e questa storia vera è stata tratta da Totopoli.
Vedi, sì, non si smette mai di imparare.
Ma assolutamente. Antonio
e cari ascoltatori. però sì, in realtà i casi di questo tipo, nel senso che da un gioco da tavolo ci hanno tratto un film, sono pochi, perché sono pochi. Però chi non ha, diciamo, visto, so che sarete in tanti, Battleship, ovvero la battaglia navale, ci hanno fatto un film. Con Rihanna anche.
Potevano evitarlo, però.
Forse era l'unico motivo valido per vedere quel film. Però ci hanno fatto anche un film. Oppure c'era anche il film di Dungeons and Dragons, che è vero, non è esattamente un gioco da tavolo, perché in realtà nasce come gioco di ruolo, però ultimamente è stato declinato anche in gioco da tavolo in più occasioni. E quindi c'era anche quello, negli anni 90. Sì. Mi raccomando, non andate a vederlo. Questo ve lo
scrivo. Il film assolutamente no.
No, è qualcosa di aberrante.
Mi piaceva tantissimo un cartone animato.
Qual era?
Era praticamente la storia di questi ragazzi che vanno in questo Luna Park, si mettono su questo trenino in questa casa dei draghi, Dungeons and Dragons, e vengono catapultati nel mondo di Dungeons and Dragons.
Ma sai che non l'ho mai visto.
E mi faceva morire perché c'era il vecchietto che, diciamo, era una sorta di loro spirito guida, che quando compariva gli dava le informazioni, poi a un certo punto poi spariva dietro una roccia, dietro un albero, dietro ogni cosa. Mi piaceva tantissimo. E credo che si chiamasse proprio Dungeons & Dragons.
Era la controparte di Splinter, fondamentalmente.
Più o meno.
Se poi torniamo un po' indietro nel tempo, c'è anche il film dell'85, Signori, il delitto è servito, di Jonathan Lynn, non so come si dice, interpretato da Tim Curry, che il titolo originale potrebbe ricordarvi, potrebbe farvi capire da che gioco è tratto, perché il titolo in inglese è Clue.
Cluedo.
Esatto, tratto da Cluedo.
Beh sì, ci sta come trasposizione, vedo molto più un Cluedo piuttosto che un Monopoly, per dire.
Decisamente.
E poi invece recentemente c'era anche un altro film che non era basato esattamente su un gioco, ma su una coppia che in realtà loro ogni settimana organizzavano una serata di gioco, dove però poi qualcuno ci lascia le penne. E il film si chiama Game Night. E è una sorta di commedia, perché non ha tono da thriller, non ha tono drammatico, però è, diciamo, carino, perché comunque parla anche dei giochi anche recenti, dai, perché comunque sarà di 5-6 anni fa, più o meno, a grandi linee, sì. E quello secondo me lo riuscite a recuperare tramite Netflix, ok, quindi in caso, quello se vi volete fare una serata un pochino più leggera, quello può andare bene. Vi vengono in mente altri film?
In generale o legati...
Ma vabbè...
Cioè a giochi che sono poi diventati film.
Sì, direi che dai giochi a film a me non viene in mente nient'altro, fondamentalmente.
No. Ricordo che, a proposito di Tom Hanks, ricordo che c'era un film, di cui però non ricordo il titolo, che parlava dei giochi di ruolo, dove il protagonista aveva quasi una sorta di disturbo associativo e diventava, cioè andava fuori di testa diventando il personaggio che interpretava. E nasceva proprio da un gioco di ruolo che faceva con i suoi compagni. Ed era un giovane Tom Hanks.
Mazes and Monsters.
Non lo ricordo, non lo so. Potrebbe.
Com'è che è il titolo?
Labirinti e mostri.
Monster. Io ricordo un giovanissimo Tom Hanks in Big, ma... ma non me lo ricordo...
Dai, erano giocattoli, però.
Vabbè, facciamo così, Antonio, ti do un attimo il tempo di pensare se era Mazes Monsters, e mentre ci pensi diamo la linea a Kogo per il TG. Vai Kogo, dacci le ultime news.
Ed eccoci pronti ad un nuovo appuntamento con il TG ludico di giochi sul nostro podcast. Dal sito Asmodee Italia apprendiamo che sono in uscita alcuni titoli dedicati ai giocatori più giovani. A breve sarà infatti disponibile Here to Slay, un gioco di carte strategico fantasy dai creatori di Unstable Unicorns. In questo gioco radunerete un gruppo di eroi per sterminare pericolosi mostri, cercando al contempo di non farvi sabotare dai vostri amici nemici. Il titolo è per 2-6 giocatori dei 10 anni in su. Inoltre, sempre entro il mese di aprile, saranno disponibili due nuove versioni di Double, una a tema Minions e l'altra con protagonisti i cuccioli di Paw Patrol. Ci trasferiamo momentaneamente dall'altra parte del globo per farvi sapere che Garfield Games è pronta alla pubblicazione di Adrian's Wall, che udite udite non è stato progettato da Shane Phillips, ma da Bobby Hill, autore al suo esordio. Il titolo per 1-6 giocatori fa parte della categoria Paper and Pencil, e sarà distribuito da Renegade Geek Studio nel secondo trimestre del 2021. Ares Games ha firmato un accordo per pubblicare e distribuire i giochi originali dell'editore italiano Ergo Lugo Edition, in inglese ovviamente. Si partirà con l'uscita nel Q4 del 2021 del gioco cooperativo Ensemble di Luigi Ferrini e Daniele Ursini. Con un tweet di qualche giorno fa, Repos Production ha mandato in fibrillazione tutti i fan di Seven Wonders. L'editore ha pubblicato infatti un'immagine in cui, da un buco della serratura, si intravede la grafica di un'illustrazione sullo stile del loro bestseller e una dicitura che riporta Seven Wonders Mystery, accompagnato da una frase sibillina che recita 26 aprile 2021 l'inizio di una nuova avventura. Manco a dirlo, l'hype è schizzata alle stelle per quello che potrebbe essere un nuovo gioco ambientato nel mondo di Seven Wonders. Sarà un legacy? Un gioco a campagna? Al momento non è trapelato altro, quindi non ci resta che aspettare per saperne di più. Level 99 Games ha lanciato su Kickstarter una ristampa del suo gioco di successo Imperial Spells and Steam, oltre a due mini espansioni, Far Corners e As Above, So Below, che introduce il gioco in solitario. Il gioco base era per 2-6 giocatori, ma con l'espansione si passa da 1 a 8. Il tempo, invece, è di 30-75 minuti a partita, a seconda del numero dei contendenti. È appena partita, invece, la seconda campagna di Canvas, il rompicapo artistico acclamato dalla critica, che riceve così una seconda ristampa, ma soprattutto vede la nascita di una nuova espansione, Reflections, Se vi siete persi la prima edizione, questa potrebbe essere un'ottima occasione per rimediare. Prima di lasciarvi, vi segnalo l'incredibile successo riscosso da Clash of Deck, un gioco di carte pubblicato tramite Kickstarter, il cui unico livello di pledge prevedeva un contributo di soli 2 euro per le spese di spedizione. Gli autori non hanno nascosto che si tratta di un mazzo base e che usciranno numerose espansioni, che facile intuire non saranno così a buon mercato. Si tratta comunque di un interessante esperimento di marketing per un prodotto che sarà pubblicato in oltre 32 lingue. Riuscirà ad insediare il trono su cui è seduto da tempo immemore Magic? Anche per questa settimana è tutto, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo TG Ludico. Ciao!
Grazie, grazie Andrea, come al solito sempre preciso e puntuale. Ma visto che nel frattempo Antonio stava pensando e rimuginando al film di Tom Hanks, ma in realtà gli sono venuti in mente altri film non
esatto,
legati.
Non ho ricordato il titolo del film di Tom Hanks, però mi sono ricordato di citare altri 2 titoli, anzi 3, legati a cinema e a giochi da tavolo. Il primo è tratto da un film italiano del 2018 che è Ride.
Sì.
E il gioco è del 2019, un gioco in cui vengono interpretati dei ciclisti che fanno una gara di sopravvivenza, quindi ci sono carte, dadi e tanta adrenalina, sia nel film che nel gioco. Poi
okay.
Volevo ricordare sempre l'universo Ravensburger, spero di non sbagliare la pronuncia, Hunting Mason. Sarebbe la casa stregata o la villa stregata, che dovrebbe essere tratto dal film della Disney, La casa dei fantasmi, perché anche questo è un progetto Disney.
Ok.
E poi come ultimo...
Aspetta.
Sempre legato.
Ah, ok, sempre legato a Ravensburger?
Hunted Mason penso di sì, perché è della Disney.
Sì, io invece ti dico sempre legato a Ravensburger, Lo squalo.
Ah, certo, stiamo perdendo. Grave pezza.
Dai, anche quello, visto che recentemente, che era uscito l'anno scorso, è stato apprezzato perché comunque è divertente. Un giocatore fa lo squalo e gli altri invece devono cercare di andarlo a cacciare.
Poi in 2 momenti diversi si struttura il gioco. Ne ho letto benissimo, ne parlano benissimo.
E poi,
l'ultima cosa che volevo citare, legata sempre alle curiosità che non interessano a nessuno, ma che ricordo solo io, è un film della Disney che doveva uscire l'anno scorso, che causa Covid e tutto il macello seguente è stato posticipato a quest'anno, però nel frattempo il gioco è uscito, almeno in inglese, ed è Jungle Cruise, un film con Dwayne Johnson, più conosciuto come The Rock, e Emily Blunt. Un film per famiglie dove c'è questa avventura, questo percorso che viene preso anche nel gioco. Bisogna attraversare questo fiume con questi battelli tipo ferry boat americani. Quindi ci sono animali, mostri e disavventure varie. E la cosa particolare è che dovevano uscire assieme, però è uscito il gioco ma non il film. Quindi il gioco non ha beneficiato del traino del film. Che uscirà però quest'anno, penso il mese prossimo, ad aprile.
E però, ne parlavamo prima in fuori onda, c'è in realtà un gioco che sia io che te, Antonio, eravamo lì e dicevamo sì, ma questo non rientra esattamente da un non rientra direttamente preso da un film, ma le ambientazioni e l'omaggio, diciamo, è quantomeno palese, esatto. Che è?
Nemesis.
Esatto. Perché Nemesis è un omaggio proprio dichiarato
ad Alien.
Esatto, all'atmosfera di Alien.
Che credo sia pure in uscita col gioco, già uscito, credo. Il gioco proprio con licenza Alien.
Il gioco è stato annunciato, ma non so se è già in uscita. Non mi ricordo.
E là sarà carino vedere come reggerà il confronto.
Eh sì, e soprattutto sarà facile. Adesso, ora mi viene in mente che poco tempo fa Diego e Mari, che abbiamo avuto ospiti, avevano anche giocato a Terminator.
Ah, sì, vero.
Adesso vedi che mentre si parla di fantascienza, eccetera, di nuovo si torna ai cult anni 80, quindi quello lì è stato un periodo decisamente fervido.
Mi hai fatto ricordare anche Grosso Guai a Chinatown.
Vedi, che è sempre anni 80.
Oh, assolutamente.
Vabbè, dai, prossimo gioco che cos'è? Grandi Magazzini?
Spero di no.
No, ma no, è il nostro Colossal.
Ma per, dai, il gioco,
ragazzi, spero di no. Ragazzi, non andiamo con la top 5 perché poi dobbiamo chiudere.
Va bene, allora dai Antonio, dici un po' quali sono secondo te, comunque secondo noi anche, i 5 migliori giochi comunque che hanno influenze con il mondo del cinema.
Io ne ho citati 3, se non ricordo male.
Sì, gli altri 2 li mettiamo noi.
Okay, esatto. Perfetto. Allora, io sicuramente metterei in questa classifica Villainous per le motivazioni che ho detto prima, perché è un gioco che riprende a piene mani il mondo della Disney, te lo fa sentire, te lo fa leggere, te lo fa guardare. Poi metto Kick-Ass, ripeto, mi è piaciuto molto perché da fan dei film te lo fa rivivere. E poi, come ho detto prima, Back to the Future, Dice Through Time, perché è un gioco che per tutti, per famiglie e anche per fan.
Ok, quindi gli ultimi 2 ce li andiamo a mettere, uno io e uno Luca.
Ah, io ci metto Nemesis perché comunque è uno degli American più belli a cui ho giocato, è veramente molto molto immersivo.
E l'ambientazione fa tanto, eh?
L'ambientazione sì, si fa tanto. Quindi lo promuovo proprio senza se, senza ma.
Ok, allora invece io dico La Furia di Dracula, che oltretutto adesso è tornato disponibile da Giochi Uniti. Perché? Perché è stato uno dei miei primi giochi da uno contro tutti, che era un po' quello che all'inizio dicevo, sì, è un po' come Scotland Yard, che poi è stato anche ripreso da Letter to Whitechapel, sempre preso da storie vere, quindi va bene, in realtà si potrebbe collegare tutti questi. Perché? Perché in realtà è fighissimo essere Dracula e cercare di uccidere gli altri, ma anche, a parti inverse, essere il cacciatore di vampiri e cercare di sterminare Dracula ha sempre il suo perché. Ed è un gioco assolutamente asimmetrico, però non è particolarmente difficile da intavolare o da proporre, perché comunque le regole sono abbastanza semplici. Quindi anche questo è uno di quelli che ovviamente si rifà al mondo cinematografico. Direi che forse abbiamo anche detto poco, perché alla fine abbiamo detto poco di quello che è un po' però sono i punti d'incontro tra questi due mondi, e anzi abbiamo anche tralasciato un sacco di altri giochi, banalmente su tutti quelli dei supereroi, in senso stretto, perché volendo Kick-Ass potrebbe essere considerato quasi un
mondo
di
Marvel,
esatto, mondo Marvel, DC, l'abbiamo proprio lasciato da parte, esatto, quindi quello l'abbiamo lasciato da parte, magari, che ne so, se vi potrebbe piacere l'argomento, ditecelo sul gruppo Telegram. Stavolta ci siamo limitati a darvi un po' di consigli su giochi e film, perché in realtà noi vi abbiamo detti un sacco di giochi, ma in realtà potete facilmente dedurre,
linkare,
esatto, i film associati, e quindi ve li consigliamo assolutamente.
Il film di Tom Hanks era Labirinti e Mostri.
Ecco, vedi.
Cosa ho detto io? Maze and Monsters.
Bravo.
Alla fine ti ho dovuto dare ragione. Alla fine.
È riuscito a inserire Totopoli in sta puntata che era praticamente impossibile, ma ce l'ha fatta, quindi
alzo le mani.
Va bene, allora Antonio, è stato un piacere.
Il mio è grazie a voi.
E poi appunto magari ci risentiremo se appunto se ti è piaciuto. E come al solito un ringraziamento a tutti voi che ci ascoltate, che ci state continuando ad ascoltare. Grazie anche ovviamente a Luca, che nonostante sia mezzo servizio ha comunque presenziato e è riuscito comunque a inserire Totopoli in sta puntata.
Grazie ragazzi, è stato un piacere.
E quindi diamo l'appuntamento come al solito alla settimana prossima, e ovviamente vi consigliamo e vi indirizziamo sempre sulle pagine di www.giochisulnostrotavolo.it o sulle frequenze radiofoniche e non di Giochi sul Nostro Podcast.
Ciao, buona serata, ciao.
Ciao, ciao. Ciao,
buonasera a tutti.
Giochi sul Nostro Podcast. Il podcast ludico.
Avete ascoltato Giochi sul Nostro Podcast.